State per ascoltare il True Blue Show, l'unico podcast italiano dedicato ai Dallas Cowboys. A cura della redazione di True Blue Blog, in collaborazione con IFL Radio. Conduce Roberto Giani.
Benvenuti e ben ritrovati amiche e amici ascoltatori del True Blue Show. La regular season NFL è ormai alle porte e così anche il nostro podcast in collaborazione con IFL Radio ricomincia a occupare i vostri PC, i vostri telefoni o qualsiasi cosa usiate per ascoltarci. Spero vi piaccia la nostra nuova sigla con l'introduzione a cura di uno speaker di livello nazionale come Francesco Seminara e la musica dei Lambstone, gruppo hard rock milanese che ha visto uscire il loro primo disco Hunters and Queens da qualche mese e che ci ha concesso di utilizzare il loro pezzo Hunting. Tutte le info relative le potete trovare al sito www.lambstone.net. Grazie ragazzi, in bocca al lupo per il vostro tour. Allora, passiamo a rappresentare gli ospiti di questa prima puntata. Con noi è collegato Marco Volpi, amministratore della pagina Facebook Dallas Cowboys Italia e noto collaboratore del blog. Ciao Marco.
Ciao a tutti.
Il ritorno di Ennio da Torino. Ciao Ennio.
Ciao.
E un altro ritorno, quello del personaggio più amato dal tifoso medio nazionale. È con noi Luca Barbieri, il nostro tifoso della strada. Ciao Luca.
Ciao grandi.
Oh, con noi infine c'è quello che io chiamo il dinamico duo e che d'ora in avanti tratterò come un'unica entità che conduce il podcast Fantasy Football Studio.
Ciao ragazzi.
Renato e Federico, sì, scusatemi.
Eccoci. Ciao.
Qua. Oh, grazie e benvenuti. Per quale squadra fate il tifo? Partiamo da Renato.
Allora, io sono un tifoso dei Titans e finalmente spero di vedere un po' di football bello da quest'anno in poi.
Auguri. E Federico?
E poi. Sì.
Federico?
The New Orleans Saints.
Vai a Londra?
È ovvio che sì.
Allora mi sa che ci vediamo là quest'anno.
Bello.
Va bene, allora, volete dirci in due parole di cosa tratta il vostro podcast e dove lo si può trovare?
Sì, allora, noi abbiamo questo podcast, teniamo principalmente come canale SoundCloud e iTunes, ci potete trovare cercando semplicemente Fantasy Football Studio oppure FFS Podcast in tutti i canali, anche su YouTube. Abbiamo altri canali come Twitter e Instagram, per esempio, e la pagina Facebook, sempre all'indirizzo Fantasy Football Studio Podcast. Trovate tutto lì, ogni settimana le puntate a giovedì, insomma, vi diamo una mano con il fantasy in tutto e per tutto.
Bene, mi sa che anche sulle due leghe di Dallas Cowboys Italia hanno draftato proprio in questi giorni, quindi sicuramente ci sarà gente molto interessata a quello che avete da raccontarci. Allora, mandiamo a nanna i Lambstone e direi di cominciare a bomba con la trasmissione. Si è giocata sabato notte l'ultima gara di pre-season per gli starters, perché poi in effetti ce ne sarà un'altra giovedì sera, e i Cowboys si sono imposti sui Raiders per 24-20, ma purtroppo c'è stato qualche problemino di infortunio su cui magari ci informa Ennio, no?
Sì, eccomi. Allora, praticamente, vabbè, tra tutti gli infortuni che abbiamo e le squalifiche per varie cose, la cosa importante purtroppo che è accaduta questa domenica, sabato scusate, è l'infortunio a Anthony Hitchens, un infortunio al ginocchio che non si riesce a capire bene se sia ginocchio o se sia tibia, ancora non si riesce a capire bene cosa sia, ma da che subito sembrava dovesse saltare l'intera stagione, adesso a quanto pare dovrebbe essere recuperato entro la week 7. Perciò diciamo che sì, purtroppo avremo un inizio di stagione, soprattutto le prime 6 giornate, senza due dei nostri principali attori, diciamo, ecco, soprattutto uno per l'attacco e uno per la difesa.
Niente. Bene, beh, mi sembra che anche, peraltro non è ancora rientrato Rico Gators dalla concussion, non è che stanno smanettando e manovrando per tenerlo un po' nascosto, per riuscire a farlo entrare in qualche modo nel roster finale o addirittura in practice squad?
È probabile, probabilmente, però secondo me, vorrei parlarne poi più tardi della questione tight end Rico Gators. Ho una mia idea personale che vi esprimerò poi più in là con la trasmissione.
Va bene, rimaniamo in trepidante attesa allora. Quindi dicevamo 24-20 la vittoria. Tra gli spunti più interessanti direi il rientro di Elliott, la conferma di Prescott e le buone prestazioni ancora di Cooper Rush, che ormai sembra potersi davvero avere la possibilità di conquistarsi un posto tra i 53 finali. Marco, ci racconti un attimino tu in grandi linee come è andata la partita, o almeno la parte dei titolari?
Sì, beh, abbiamo avuto, nonostante si tratti di preciso, un buon polso della situazione, un attacco che funziona, che macina yard, gioco impostato bene. Poi mi è piaciuto soprattutto il corpo ricevitori, che secondo me è cresciuto ancora di livello, soprattutto Bryce Butler. Poi anche i tight end mi sono piaciuti, bei blocchi, un attacco che ci darà soddisfazioni. Poi nel proseguo della trasmissione ne parleremo anche se ci darà l'assenza di Elliott o meno. Difesa invece, che un po', devo essere sincero, mi preoccupa perché molti infortuni, squalifiche, sarà un work in progress per tutta la stagione a mio avviso.
Beh, veramente sono anni che siamo work in progress, quindi insomma
sì,
ci stiamo un po' abituando. Prima o poi chiuderanno i cantieri, sembrano i cantieri della Salerno Reggio Calabria in buona sostanza. Vabbè, prima di chiedere un parere anche al tifoso della strada, volevo chiamare subito in causa gli esperti del fantasy sull'argomento quarterback. Renato e Federico, non è un mistero su chi siano insomma i top quarterback a livello di fantasy, insomma più o meno i 4-5 migliori, non è difficile individuarli. Voi invece come posizionate Dak Prescott e quali sono i vostri principali sleepers per questo ruolo?
Allora, per gli sleeper ovviamente non possiamo girare tutte le carte adesso, quindi magari più tardi ve li diamo. Su Prescott invece c'è un po' da dire, perché l'anno scorso, incredibilmente, lo dico in senso buono, è stato il sesto miglior quarterback a livello fantasy in NFL. E, tanta roba, che tantissimo i pochissimi interessanti, perché sappiamo che sono punti in negativo quelli. E altrettanto i 6 touchdown di corsa hanno molto molto valore per i quarterback al fantasy. Quindi l'anno scorso, stagione dopo, e ovviamente non se l'aspettava nessuno, quindi ai draft praticamente non è stato preso mai, se non forse appunto vostre di True Blog. E quest'anno invece andrà sicuramente preso al draft. Momento ha un average draft position che è abbastanza bassa, è perché è intorno al 82esimo posto overall, quindi insomma parliamo di ottavo giro. Ovviamente non è dei top nomi, non in alto.
Ti fermo un attimo perché c'è un pochettino di problemi con il microfono, nel senso vai e vieni, e siamo rimasti praticamente che è intorno all'80esima posizione overall tra i draftati, giusto?
Sì, 92esima all'ottavo giro più o meno.
Ah ok, scusa, da lì poi andavi e venivi e ci siamo persi un attimino il resto.
Sì, stavo appunto dicendo che anche quest'anno secondo me sarà un quarterback da top 10, perché le armi le ha e già l'anno scorso ha dimostrato di farsi bene squadra. Stavo dicendo appunto anche prima che forse è un po' bassino e potrebbe salire un pochino, però ormai questi sono i giorni caldi dei draft, quindi non so se ci saranno grossissimi cambiamenti. È una posizione onesta quella dove viene preso, e secondo me potrà fare bene anche quest'anno, perché l'arma delle corse ce l'ha sicuramente ancora, e e se anche era Elliott, forse la sua all'inizio.
Ok, ribadisco che hai un po' di problemini col microfono, quindi anche l'ultimo pezzo siamo rimasti che con le corse si tiene su e senza l'assenza, se ho capito bene, di Elliott, con l'assenza di Elliott qualche cosa, magari qualche touchdown in più di corsa lo porterà a casa ulteriormente.
Sì, esatto, era sostanzialmente quello.
Perfetto. Allora, il tifoso della strada invece, quindi passiamo a... Scusate, adesso abbiate pazienza tutti. Come vive questa pre-season e come giudica quest'ultima prestazione? Cioè, la pre-season è un momento importantissimo al parchetto. Immagino che ci saranno chiacchiere di tutti i tipi.
Beh, innanzitutto qua ci siamo grattati tutti i maroni quando, per l'intervento del ragazzo qua del blog sul fantasy,
Federico,
quando ha parlato,
immagino.
Cioè, ci siamo veramente scartavetrati i maroni per il suo ottimismo, speriamo va bene, che vada bene. Diciamo che un po' ne abbiamo anche un po' piene le palle di questa pre-season. E già abbiamo voglia di qualcosa di vero, perché fine sono solo chiacchiere per adesso e infortuni duri. Oltretutto, c'è il fatto che Hitchens si è infortunato, è la cosa peggiore, anche perché è mio amico su Facebook da una vita, quindi sono veramente dispiaciuto di tutto questo. Quello che diceva Marco prima, ne parlavamo anche qua al parchetto, della difesa. Cioè, noi non abbiamo una difesa dai tempi della Domesday Defense, cioè, quindi oramai ci abbiamo un po' fatto il callo che non ci sia nulla di buono all'orizzonte, un perenne cantiere aperto. Vediamo se quest'anno i rookie di secondo, noi li chiamiamo così, i rookie di secondo giro, ossia quelli che erano rookie l'anno scorso ma non hanno giocato e quindi con un anno in più sulle spalle porteranno un po' di valore aggiunto a questa difesa, che potrebbe essere poca cosa, che fondamentalmente ci ha un po' penalizzato anche l'anno scorso.
Allora, football giocato a parte, l'argomento che ha tenuto banco un po' per tutta l'estate è ovviamente la sospensione di Ezekiel Elliott per 6 giornate. Allora, la storia non stiamo a ripeterla, tanto ormai la conoscete a menadito. Peraltro, mi sembra di aver capito che l'appello è in corso proprio mentre stiamo registrando, comunque in queste ore a New York, e Elliott peraltro testimonierà dal vivo in questo appello. La decisione però successiva della NFL non ha una data entro la quale dovrà essere comunicata. Nel frattempo la sospensione di Elliott rimane in stand-by. Ora, senza voler entrare nel merito di innocentisti e colpevolisti, partendo da Marco, come vedi lo scenario di un attacco Cowboys senza Elliott per le prime 6 giornate?
Ma non vedo un disegno catastrofico. Certo, Prescott si divertirà di più perché dovrà lanciare di più in sostanza. Certo che comunque anche la depth chart per quanto riguarda i running back non siamo messi male, perché comunque con McFadden, Morris e anche un buon Rod Smith hanno fatto vedere delle buone cose. Con una buona linea non penso ci sia questo down senza Elliott. Certo, con Elliott è un valore aggiunto, le difese devono impegnarsi molto di più nel cercare di limitarci nelle corse, però a mio avviso, ripeto, è la difesa il problema, non è l'attacco.
Ennio, leggevo in giro che siccome abbiamo dato tanto la palla a Elliott nei 2 drive che ha giocato nella partita di pre-season, siamo assolutamente zecche centrici, sei d'accordo?
Assolutamente sì, perché dalla sesta giornata Jerry Jones ha chiamato, ha mandato un'email e mi ha detto che lancerà addirittura Elliott. Praticamente Prescott va in panca e Elliott corre e lancia su se stesso, fa tutte queste cose.
Zecche centrici al 100%.
No, cambiamoci, chiamiamo Zecche Cowboys, non Dallas. La città cambia nome di Elliott Cowboys. Sì, sì, sono d'accordo.
Seriamente, sei fiducioso come Marco?
Ma sì, cioè... Non, in fin dei conti non vedo cosa ci manca in attacco. Il vero problema è la difesa. È chiaro che Elliott ti toglie quell'imprevedibilità che ti poteva dare una play action, però secondo me con la linea che abbiamo comunque un grattacapo in più ce l'hanno comunque le difese quando ci vengono ad affrontare, semplicemente quello.
Luca, il tifoso della strada ovviamente sarà incazzato nero e vedrà un complotto dietro tutto ciò, ma almeno lui è fiducioso, anche lui? Pardon, non almeno, anche lui.
Ma è tutta colpa di quel bastardo di John Mara, lui che dopo aver messo suo cugino, suo nipote a fare quella cazzo di attrice nelle serie televisive rompe le palle perché adesso è terrorizzato dopo aver speso tutti quei soldi. Quindi dietro tutta questa cosa c'è John Mara sicuramente e i Giants. È impossibile che questa gente vada al di là delle indagini della polizia e di tutto quanto. Cioè, penso sia il primo caso nella storia dello sport. Cioè, siamo veramente incazzati neri. Io ho molta fiducia in McFadden, anche perché è un giocatore che da una vita che mi piace e spero che riesca a dire la sua. Però comunque non è detto che Elliott sia squalificato, cioè, fondamentalmente fino adesso sono tutte voci che girano. Oggi addirittura dicevano, ho letto un report in cui si diceva forse di una giornata, quindi cioè, non è automatico che lui starà fuori 6 giornate, poi può uscire di tutto, perché quella merda di Godel può darsi che lo lasci fuori per 3 anni, però non c'è da battersi proprio così clamorosamente.
Vabbè, sono contento perché non ci sentiamo da un po', ma hai mantenuto comunque un certo equilibrio anche nelle espressioni, non hai voluto assolutamente sbilanciarti.
E no.
Personalmente comunque, beh, intanto la squalifica, mi spiace, ma la squalifica c'è, adesso è un attimo sospesa perché c'è l'appello potrebbe confermarla, potrebbe ridurla. Toglierla mi sembra difficile, perché messi come sono dubito che si diano la zappa sui piedi e dicano no, scusate, abbiamo scherzato. Comunque personalmente credo che comunque vada a finire questa vicenda, questa sopponenza della NFL di voler amministrare la giustizia in maniera del tutto quasi astratta dall'apparato giuridico americano, come hai detto anche tu, sia un qualcosa destinato a ritorcersi contro la Lega. La NFL si occupa del business legato al football e non di legge, quindi nonostante tutti i consulenti, il commissioner che è chiamato a giudicare non è di per sé un giudice attendibile. E questa ostinazione della Lega a voler giudicare i propri giocatori dopo una propria investigazione, ed usando un proprio metodo di giudizio, insomma, mi pare vada un po' davvero oltre i basici principi di giustizia e di parità di trattamento. Questa è un po' la mia idea in generale, ovviamente non esclusivamente applicata al caso Elliott, ma in generale, visto che poi tante volte si usano tanti pesi e tante misure. Comunque, tornando un attimino alla questione divertimento, Renato e Federico, a livello di fantasy, che impatto ha la squalifica di Elliott? Immagino che per le keeper e le dynasty non ci saranno dubbi nel salvarlo, draftarlo, ma per le leghe che draftano annualmente, come consigliate di comportarsi?
Beh, quello di Elliott è un problema serio, perché se dovesse appunto essere confermata la sua squalifica, praticamente per la stagione fantasy è un colpo veramente veramente grosso, perché praticamente gli farebbe saltare più di metà stagione. Considerato poi che Elliott era, prima di questo problema giudiziario, era quasi dato insomma come una top pick, quindi parliamo del sicuramente primo round, parliamo addirittura top 5 insomma, e ovviamente quando tu drafti un giocatore in queste posizioni qui hai bisogno che ti produca tutte le settimane, week by week, soprattutto dal primo al secondo round, quindi a questo punto prendere Elliott al primo round, a meno che non siate proprio degli entusiasti come voi di Zeke Elliott, la vedo molto difficile e io lo considererei quasi un errore. A questo punto noi vediamo negli ADP, cioè nella average draft position, che Elliott scende abbastanza, ma non oltre la fine del secondo round e l'inizio del terzo round. Se dovete prendere, e se siete fiduciosi magari che la squalifica venga poi un po' diminuita, allora si può fare, e state attenti che se dovete farlo abbiate l'accortezza di prendere McFadden, oppure se vi scappa prendere Alfred Morris, insomma di sfruttare quella che noi abbiamo parlato anche durante il podcast, la strategia degli handcuff, no? Cioè di prendere il running back numero uno e subito dopo il sostituto. In questo caso avrete un po' una rete di sicurezza, e quando poi Elliott dovesse tornare, allora potrete ributtarlo dentro la lineup. Diciamo che prenderlo così in una posizione troppo alta è un grosso grosso rischio, secondo me, in questo caso, visto che appunto la stagione fantasy è più corta di quella NFL standard, secondo me il gioco non vale la candela.
Perfetto. Allora, dopo un paio di cambiamenti importanti in linea d'attacco con Lyle Collins che ha preso il posto di Free come right tackle e con il posto di guardia sinistra al momento ancora vacante dopo l'addio di Leary e dopo l'infortunio di Chaz Green, peraltro che tanto per cambiare si è fatto male sabato, credete che le cose per il reparto, diciamo, migliore tra virgolette dei Cowboys possano in qualche modo migliorare o siamo in difficoltà o potremmo andare in difficoltà in qualche modo? Igno.
Eccomi. Allora, io a proposito di questo mi sono preparato il mio roster dei 53. Cioè, secondo me i 53 che alla
non ce
fine...
Lo fai, ce lo fai sentire tutto, veramente?
Non è solo la parte della linea offensiva.
Ah, ok, grazie.
Ok, no, se vuoi poi te lo mando e ci fai un articolo. Come
assolutamente.
Te. Ok, allora, praticamente, secondo me come offensive lineman porteremo 8 giocatori, 5 titolari e 3 riserve. E vabbè, i titolari fissi li sappiamo tutti chi sono: Frederick al centro, Martin guardia destra, Collins tackle destro e Smith tackle sinistro. Quello che manca è appunto il sostituto di Leary. Per sostituire Leary, secondo me verrà scelto uno tra Cooper o Byron Bell o addirittura Chaz Green, che piace tanto a Mark che è assente. Sappiamo tutti che vuole la sua maglietta. Comunque, secondo me non abbiamo perso niente, anzi, forse ci abbiamo addirittura guadagnato. Non capisco perché la gente continui a dire che bisogna vedere la linea offensiva, quando fino all'anno scorso dicevano tutti ma sono forti Prescott e Elliott solo perché hanno quella linea offensiva e Romo prima era diventato un fenomeno grazie a quello e Marco Murray era diventato un fenomeno grazie a quello sempre. Cioè, perché la gente non va a seguire l'ippica o le corse dei cani? Sono cose divertenti, cioè, si può fare anche meno discussione, cioè si discute con gente di un quoziente intellettivo molto più elevato.
Allora, non è ancora iniziata la stagione e Ennio e Luca siete già riusciti a litigare praticamente con tutti quelli che non ti fanno Cowboys alla scuola.
Non è colpa nostra, cioè, non lo so, se dopo passi 8 mesi al cose.
Siete rissosi, allora passo all'altro rissoso, Luca, a proposito della questione offensive line.
Cioè, io non sono così veramente, mi disegnano così, però non... no, secondo me la partenza di Leary è un bel guaio, cioè, anche perché solamente per il fatto che comunque gli equilibri si erano abbastanza sodati dentro quella linea e spostando Lyle Collins in quello che era fondamentalmente il punto debole, ossia Doug Free, potevamo veramente presentarci in aste di partenza con con qualcosa di importante. Adesso va visto chi e come andrà a occupare quello spot. Non ne sono tranquillissimo, anche perché per esempio del famoso Chaz Green non è che sento anche Marco non è che ne sia proprio entusiasta al 100%, quindi vediamo un po' cosa riusciranno a fare. La questione è che ciò che ci rende un po' più fiduciosi è il fatto che chi ha tirato fuori uomini di linea per i Cowboys dagli ultimi anni, raramente, cioè negli ultimi 3-4 anni, raramente ha sbagliato qualcosa. Quindi ci affidiamo loro con le mani sugli occhi, una mano sugli occhi, una mano sul cuore, e vediamo come andrà a finire.
Allora, io dico un attimo la mia sulla questione, poi voglio sentire se Marco è d'accordo, visto che anche Luca l'ha chiamato in causa. Allora, innanzitutto ho letto anche da tifosi Cowboys che Lyle Collins avrebbe fatto una brutta partita sabato, troppe penalità e tutto quanto. Io sinceramente ho letto prima di aver visto la partita, quindi mi aspettavo di vedere delle cagate colossali, poi ho pensato cavolo, ha contro Khalil Mack, quindi chissà che brutta figura gli fa fare. Sinceramente l'ho tenuto alla grande per tutta la partita. Delle due penalità, tre penalità, non sono tanto sicuro che questo tipo di penalità le chiamino proprio tutte in regular season, quindi se devo dire la verità, secondo me sulla parte right tackle abbiamo fatto un upgrade notevolissimo, nonostante il buon Free nell'ultimo anno non avesse lasciato l'asticella particolarmente alta. Sulla questione invece guardia, io dico una cosa: Green il sec che ha preso Prescott lo ha preso per colpa di Green. Proprio poco tempo fa abbiamo fatto un articolo in cui spiegavamo che tutto sommato centro e le due guardie in pass protection, se fanno fare un sec è perché proprio hanno cagato alla grande. E devo dire la verità, quello più il fatto che non riesce a stare in campo, io di Chaz Green onestamente non dico che ci metto una pietra sopra, ma alla fine rimane un panchinaro che può fare da sostituto a spot nei diversi punti della partita, mentre credo che a questo punto sia Cooper probabilmente il titolare della prima partita come guardia sinistra. Marco, questa è un attimino la mia idea dopo aver visto l'ultima partita, non so tu cosa ne pensi.
No, posso essere d'accordo anche con te, Roby, però io Chaz Green non li chiuderei già la porta. Ha avuto molta sfortuna per quanto riguarda la tenuta fisica, questo sì, e questo per un giocatore giovane è un punto molto delicato, perché i primi anni di NFL sono gli anni dove impara, dove sviluppa, si amalgama, e quindi già il primo anno l'ha saltato completamente tutto, anche dagli allenamenti, certo non è andato a suo vantaggio. Ora come ora, tra 10 giorni la partita con i Giants, mi sento di dire che il candidato è Cooper. Questo sì, questo lo posso dire, però io Chaz Green lo tengo nei 53.
No, no, quello senz'altro, io sono d'accordissimo, infatti secondo me è il classico swingman che se c'è bisogno di un cambio alla guardia va a fare la guardia, se c'è bisogno di dare un cambio al tackle va a fare il tackle, ma onestamente col fatto che non riesce a stare in campo per una partita intera o per due partite consecutive non so come possa in realtà essere considerato uno starter a tutti gli effetti. Comunque, rimanendo, visto che si parla di offensive line e poco fa abbiamo parlato di running back, torno da Renato e Federico, perché quest'anno in realtà di running back se ne sono draftati veramente parecchi, alcuni vedo che sono già in pista di lancio con possibili ruoli da titolare, quindi magari tutti questi rookies ce li volete rankare un attimino e dirci chi effettivamente ha la possibilità di mettere su sufficienti punti per essere scelto abbastanza presto nei nostri draft?
Sì, quest'anno intanto spero bene, in caso contrario fermatemi subito che mi sparo e vado via. Quest'anno al draft sì, è andata molto bene per il running back e anche per il fantasy draft. Ci sono secondo me almeno 5 nomi che saranno veramente importanti nella stagione. Nella buona personale ho McCaffrey davanti a tutti, perché dopo averlo visto anche giocare in precedente è un grandissimo talento. Tra l'altro io con i Saints mi ritroverò contro due volte e non saranno delle belle partite per la nostra difesa. E come secondo invece ho Fournette, che forse è uno stile ovviamente totalmente diverso da quello di McCaffrey, però come talento non sono alla pari, forse Fournette anche un pelino sopra, è la situazione in cui si trova, perché ovviamente a Jacksonville sappiamo che tende leggermente ad ammazzare un po' valore fantasy dei giocatori. Poi al 3 e 4 sono ancora indeciso tra questi due chi mettere per primo. Secondo me avranno entrambi insomma molto valore al fantasy, sono Dalvin Cook e Kareem Hunt. Kareem Hunt ovviamente di Kansas City, le sue quotazioni sono salite tantissimo dopo l'infortunio di Spencer Ware. Naturalmente già si parlava di una probabile rubata, diciamo, del lavoro di Hunt a Spencer Ware. Adesso sarà lui il titolare sicuramente, quindi sono entrambi di molto valore. E l'ultimo che vi do è Joe Mixon di Cincinnati. Anche qui Cincinnati ha un backfield bello pieno, però a livello di talento penso che Mixon, se non da subito, sarà il titolare.
Ok, non ti dico di suicidarti ancora perché abbiamo sentito quasi tutto, ma rimani un filino zoppicante. Allora, non voglio ripetermi più di tanto sul discorso, vabbè, attacco abbiamo detto, a Dallas si vive di certezze, sperando ovviamente che le certezze rimangano tali. Quindi abbiamo detto è la difesa ad essere attesa ad una svolta. Abbiamo parlato dell'infortunio di Hitchens, abbiamo in ballo già diverse squalifiche alle quali è possibile che si aggiunga quella di Wilson, e quindi insomma tutto questo insieme rende ancora più importante il rientro di alcuni giocatori chiave come possono Janon Smith e Charles Tapper, che finalmente verrà il suo esordio dopo aver perso tutta la scorsa stagione per infortunio. Ma a preoccupare ancora molto è la secondaria, che ha sì visto arrivare molti rinforzi durante il draft, ma quasi tutti sono fermi al palo per infortunio, la maledetta hamstring, che in pre-season è la parola più usata da tutti i cronisti. Marco, come vedi la situazione della difesa in generale? Un pochettino l'hai accennato anche prima, ma soprattutto come ti aspetti che verranno gestiti i defensive back? Ossia, avremo degli starter che saranno poi diversi da quelli che concluderanno la stagione?
Ma su questo ne sono quasi certo. Allora, sia Damien Wilson che Nolan Carroll comunque sono ancora papabili di sospensione entrambi, quindi questo spero si sappia a breve come finirà. Per quanto riguarda la secondaria, abbiamo avuto un training camp disastroso perché quasi tutti i draftati non si sono allenati appunto per i problemi di hamstring che menzionavi poco fa, e l'unica certezza è Byron Jones free safety e Skendrick, che lo usano sia su wide che nello slot, e poi il resto mi affido a Marinelli, perché sono sincero, io non saprei al momento chi mettere in campo contro i Giants. Non li vedo ancora preparati, si sono allenati poco, non lo so, vedremo.
Renato e Federico, non è una cosa che si usa tantissimo, ma le leghe più fighe usano anche i giocatori difensivi. Voi così, in linea di massima, che consigli vi sentite di dare? Partire dalle linee, partire dai giocatori defensive back, dai linebacker, chi è che dà un pochettino più di succo alla questione?
Beh, guarda, io ho una brutta esperienza con l'ADP perché l'ho giocata negli ultimi 2 anni, e allora era la mia prima volta 2 anni fa che provavo un ADP, e ho commesso un errore che adesso ovviamente non commetterei, che è quello di prendere dei giocatori dal nome noto. Per esempio ero così contento perché avevo preso Richard Sherman, no? E mi ricordo che la prima partita che poi hanno giocato in Week 1 hanno giocato contro Green Bay, e Aaron Rodgers non ha mai lanciato dalla parte di Richard Sherman, quindi ho fatto 0 punti. Quindi quando si pensa di prendere un giocatore nella ADP, a meno che non si chiami JJ Watt, insomma, a meno che non siano dei giocatori che giocano nella linea oppure sono linebacker, se pensate ai cornerback e prendete dei cornerback forti, è difficile che facciano tanti punti costantemente, perché spesso appunto i quarterback tendono a lanciare lontano dalla loro direzione, e questo io non lo sapevo, l'ho imparato un po' sulla mia pelle, ma ve lo dico apposta perché così non dobbiate fare gli stessi errori, no? Anche Fede penso che abbia fatto una cosa simile.
Beh, infatti, sì, vai, infatti siamo scaltrissimi, no? Però impariamo dai nostri errori.
E da lì avete capito che dovevate fare un podcast sul fantasy.
Bravo, esatto. Bravo.
vai.
Per quanto defensive backs, infatti, più che i cornerback, vi consiglio di alle safety, che fanno caggi e quindi conseguenza. Per quanto riguarda linebacker e defensive line, tendenzialmente sono da preferire i linebacker, a meno che non ci siano qui nomi molto importanti tipo JJ Watt, per dirne uno. In quel caso è meglio draftare prima un defensive lineman e poi affidarsi al linebacker. In generale comunque direi che anche se è una lega ADP, è meglio prima farsi un bel team d'attacco di più punti con anche qualche backup, e poi iniziare il nono, decimo round, specialmente poi va al draft, iniziare a guardare insomma i giocatori difesa.
Allora, grazie. Penso che io, la prima volta, peraltro anch'io ieri ho draftato per la prima volta con dei giocatori difensivi e me li ero completamente dimenticati. Infatti ho preso solamente quello che era rimasto per terra, quindi magari mi andrà anche bene, visto che non sono grandi nomi. Allora, passando alla questione invece tight end, che io ritengo piuttosto interessante, e adesso vi dico perché. Perché intanto
cioè, è venuto alla ribalta durante questa pre-season e durante il camp, questo Rico Gators, che è diventato subito un favorito dei fan dei Cowboys, anche se sabato appunto non ha giocato per via della concussion che ha in atto. Mentre invece hanno giocato due giocatori che l'anno scorso sono mancati per diversi problemi nella seconda parte di stagione, che sono James Hanna e Swaim, che da quando sono mancati loro il nostro attacco non dico che ha iniziato a zoppicare, però sicuramente, secondo me personalmente, è sceso leggermente di livello per via del fatto che aveva come unico tight end Witten, e quindi è diventato un filino più prevedibile. Ora, io li ho visti giocare l'altra sera, e secondo me con loro due in campo finalmente Garrett può davvero giocare in versione 2/3 tight end ed essere soprattutto molto imprevedibile, quindi caricando la possibilità di correre ma potendo anche lanciare. Però so che Ennio per esempio è un super fan di Rico Gators, quindi cosa dici? Lo deve avere per forza questo posto nei 53? Ci dobbiamo portare 4 tight end o c'è una delle teste tra Swaim e Hanna da tagliare?
No, ne portiamo 4. Portiamo Witten, Swaim, Hanna e Gators. Sicuro, perché Gators se lo tagli va da qualche parte. Cioè, non lo riesce a rimettere in practice squad. Lo pesca qualcuno prima. E secondo me ne portiamo 4. Non vedo perché non dovremmo.
No, certo, è che però alla fine 53 giocatori sono tanti, però poi dopo devi fare delle scelte. E per esempio Marco addirittura parlava di un reparto di wide receiver che era particolarmente ricco e migliorato, perché ci metti dentro i due rookie che abbiamo scelto. Per esempio c'è Lenoir, che io sto vedendo veramente molto bene, che credo che invece sia un undrafted, e spero veramente che riesca a fare la practice squad. Quindi ci saranno delle scelte dolorose da fare comunque per tenere Gators.
Sì, ma tanto portiamo 6 wide receiver in prima squadra, perciò 4 tight end e 6 wide receiver ne abbiamo 10.
Cioè, io incomincio a credere che le tue connection con Garrett, dopo averlo incontrato a San Diego, vi siete sempre in contatto, lui continua a passarti delle informazioni.
Sono io che faccio il poster, in realtà è quello.
Ah, in realtà gliele passi tu.
Sì, esatto.
Luca invece al parchetto, Rico, minchia, sarà sicuramente un idolo totale.
Rico spacca, cioè, poi dopo quella sua esultanza dove cioè, è veramente incredibile, cioè, noi qua stravediamo per lui, il problema è che stravediamo anche per James Hunt, quindi secondo me difficilmente ne porterà 4. A questo punto, visto che Rico non si tocca, Anna non si tocca, ovviamente non parliamo nemmeno di sua maestade, mi sa che il povero Swaim ci lascerà, anche perché non difficilmente farà, è un'opzione offensiva, mentre Anna comunque qualche volta fa le mani, ce le ha fatte vedere, quindi secondo me Rico va tenuto assolutamente.
Marco, cerco da te una sponda tecnica, visto che tu hai esperienze almeno di assistant coaching.
No, secondo me Rico fa la practice o niente, viene tagliato, perché Swaim è troppo importante come bloccatore, se Hanna, perché Witt è impossibile si faccia male, però nel caso Hanna abbia qualche altro problema è lui il tassello che lo sostituisce. Secondo me Rico ancora deve ancora migliorare sotto questo punto di vista. Va bene per la pre-season, fa spettacolo, le ricezioni, però poi il campionato è il campionato.
Oh, Renato e Federico, di questi nomi nel vostro fantasy immagino che forse Witten di stima, perché ormai insomma è una specie di monumento, ma comunque il ruolo del tight end è tornato piuttosto di moda, quindi a livello fantasy ditemi un po' i vostri top, bust e sleepers del ruolo, se volete, sempre che non vi sto scoprendo troppo le carte.
No, guarda, sei stato fortunato perché oggi, anzi lunedì, abbiamo fatto la puntata sui ranking, abbiamo parlato anche un po' dei tight end, quindi non, sono tutte cose già ben collaudate, ecco, diciamo così. In realtà, parlando dei tight end, quando si parla dei top tight end viene sempre in mente il numero uno, no? Rob Gronkowski. Chiaramente è stato un po' rallentato negli ultimi anni da problemi fisici che quest'anno comunque sembrano essere superati, quindi il numero uno è veramente Gronk. Dovrebbe addirittura, anzi più volte l'ho visto andare via al primo round, anche in metà primo round, quindi sicuramente è una pick molto molto valida. Quella di Jordan Reed a me piace molto e lo metterei come numero due. Alcuni mettono Travis Kelce, che anche lui non è male, però forse come talento siamo lì, però mi piace di più la offense in cui gioca Jordan Reed. Hanno tutti e due dei problemi molto simili, anche in questo caso di fisico, e quindi stiamo parlando semplicemente di problemi, insomma, che si sperano superati quest'anno. Travis Kelce e Jordan Reed sono lì e sono seguiti subito dopo, direi, da uno tra Greg Olsen e potenzialmente Jimmy Graham o Kyle Rudolph. Qui devo un po' decidere, penso che ci metterei Rudolph, però insomma sono tutte delle cose abbastanza labili. Diciamo che dopo Gronk, Kelce e Reed, i nomi sono più o meno tutti lì, ecco.
Ok, sorpresa
Roberto.
Aspetta.
Roberto,
vai Luca.
Faccio notare che non ha nominato Sua Maestà, cioè l'unico tight end.
Ma quello lo fa Fede, che adesso ci fa un po' di in-depth ancora di più.
Ah, ok, vai Fede allora, scusa. Io pensavo aveste finito, ci stavo quasi rimanendo male, ho detto già questi due non li invito più, roba di questo genere.
No, perché Witten, se non lo draftate, ma pick assoluta, la vostra lega deve chiudere automaticamente, quindi non sono accettate altre pick per Witten, per quello non ne parliamo. Invece io volevo darvi qualche bust e qualche sleeper. Allora, di bust vi do Antonio Gates, che secondo me una volta passato il famoso record di tight end che sta inseguendo da qualche anno, tra poco sarà di Hunter Henry, una volta San Diego, adesso Los Angeles. E un altro è finito in un attacco molto interessante, peccato che anche l'anno scorso era fantastico quello dei Packers, ma non ha prodotto per niente, difficilmente lo farà anche quest'anno. Vi dico anche Delanie Walker, Renato mi odierà, ma non è un vero e proprio bust, penso solo che avrà un calo rispetto all'anno scorso. L'anno scorso è stato il quinto miglior tight end a livello di fantasy, quest'anno penso che avrà un po' di calo perché le armi per Mariota sono aumentate e mi aspetto meno punti. Quindi non sarà proprio un bastissimo, però lo vedo un po' un bastino, esatto. Come sleeper invece ti do Martellus Bennett, che è andato a rimpiazzare appunto quella frascigone di Jared Cook a Green Bay, e secondo me può fare un'annata veramente interessante. E un altro nome che mi ero portato oggi tipo verso l'ora di pranzo, ero stracontento perché non ne parla nessuno, e poi è uscita la news che è stato tradato, si tratta di McDonald's, che era di San Francisco e poche ore fa è stato draftato a Pittsburgh. Cambia relativamente poco, perché in realtà Pittsburgh con Jesse James aveva bisogno di un tight end, diciamo, più consistente. Wes McDonald sarà un'opzione molto interessante. È anche vero che in quel passing attack ci sono tantissime bocche da sfamare, diciamo, quindi non sarà ottimo trovare spazio per lui, però come sleeper secondo me ci...
Sei sparito? Hai finito?
Fine.
Ah, ok. No, perfetto. A Pittsburgh giocheranno con due palloni al limite.
Al massimo.
Alla peggio. Oppure Jesse James comincia a sparare. Martellus Bennett. Quando hai detto Martellus Bennett ho sentito gente che sveniva, peraltro, perché mi sembra che a Dallas due cosine se le dovrebbero ricordare di Martellus Bennett. Comunque, non conosciamo ancora ovviamente la composizione definitiva dei roster, che se non vorrei dire una cagata, no, non me lo ricordo quando è. Marco, tu ti ricordi quando è la data del taglio? Il 3?
Mi sembra di sì.
Perfetto, il giorno del mio compleanno tagliano i giocatori. ma visto che comunque i miei tre colleghi di tifo vivono con delle discrete certezze, datemi un paio di nomi su cui siete disposti a scommettere. Facciamo due attacco, due difesa, o un attacco, uno difesa, su cui siete disposti a scommettere che avrà una stagione positiva, ovviamente lasciando stare i nomi più facili. Marco,
Allora, per la difesa vedo bene Woods e AVZ. Secondo me verranno fuori questi due nomi. Per l'attacco no, non saprei, sono già tutti a livelli alti e non ci sono novità sostanzialmente.
Difficile trovarne. Ennio, sei d'accordo?
Sì.
Eccomi, sono d'accordo.
Dove,
su
dove vai quando non sei in trasmissione?
Niente,
no, perché
niente.
Tutte le volte che arrivi dici eccomi, dove vai?
Vado a farmi un giro. Vado a tifare Philadelphia Eagles.
Bravo.
comunque, i due nomi, io invece ne metto altri due. A quattro in totale, ne metto altri. Allora, per l'attacco metto Smith, il fullback, e fidatevi, quest'anno spaccherà il culo ai passeri. E Switzer, secondo me Switzer sarà più che altro nello special team, soprattutto come ritornatore, ci farà fare un salto di qualità enorme. E in difesa invece vi dico Taco Charlton, assolutamente ci piacerà tantissimo, e Jeff Hitt, che bello Jeff Hitt, non vedo l'ora che spacchi la testa a tutti. Questi sì. Sono i miei quattro nomi, sì.
Speriamo che rimanga bello e non si spacchi la sua, peraltro.
No, ma no, lui non si fa mai male.
Luca, tu vuoi aggiungere qualcosa a questo proposito?
Ma sono d'accordo su Switzer, che probabilmente può fare bene, anche perché abbiamo negli ultimi anni avuto dei ritornatori che sono andati un po' a spot, e quindi potrebbe far fare il salto di qualità al reparto. Dico McFadden, ma più perché piace a me, non perché ne sia particolarmente convinto. E per la difesa invece faccio due nomi che non, come dicevo all'inizio, sono due rookie da secondo anno, ossia sono il nostro Jalen Smith e il core di Oklahoma Charles Tapper.
E figurati se poteva mancare qualcuno di Oklahoma al parchetto. Senti, visto che ci siamo fatti già volere sufficientemente bene dai tifosi avversari, soprattutto quelli della nostra division, peraltro lo anticipo adesso, da domani, quindi probabilmente oggi, perché verrà pubblicato oggi, o comunque insomma da mercoledì incominceremo a pubblicare tre articoli che ci hanno aiutato a redare gli amici Matteo Metti, Manuel Tracia e Fabio Spollon sulle nostre tre avversarie, quindi alla fine della terza gara di pre-season, a che punto sono, problemi, speranze e sorprese. Quindi insomma già vi anticipo che nei prossimi giorni andranno online questi articoli. E invece da te a questo punto voglio sapere, al parchetto, cos'è che si dice delle nostre tre avversarie? Immagino sempre grande stima e rispetto.
Stima e rispetto soprattutto per John Mara, che è dietro ogni complotto contro i Cowboys, e comunque diciamo Washington è quella che dovrebbe preoccupare di meno, perché è veramente un cantiere aperto, hanno la questione del quarterback con cui non sanno che cosa fare, e quindi penso che non penso che li attenda un anno di faville. Gli Eagles potrebbero essere la sorpresa del gruppo, e però anche loro, cioè, fondamentalmente non hanno per le certezze dalle quali partono, sono comunque un'ottima linea offensiva, non dico a livello della nostra, ma comunque una linea offensiva veramente di ottimo livello, e una difesa che lascia veramente a bocca aperta. E quindi e soprattutto una linea difensiva che a me più volte ci ha messo anche in difficoltà. Quelli che sono, che potrebbe essere la vera incognita, cioè ossia proprio quella, la contender numero uno della division, sono i Giants, che hanno questa difesa che può essere veramente esplosiva, e però secondo me hanno ancora un paio di buchi in attacco, e soprattutto c'ha il loro quarterback, rimane un grosso buco nella testa, perché se lo guardi giocare fondamentalmente può fare tutto il contrario di tutto, però non hanno ancora un running back, mi sembra che possa avere un running back diciamo fra i primi 10 della Lega, e mi sembra che ci sia anche qualche problemino a livello di linea offensiva e di tight end. però io li vedo sul più o meno come i favoriti.
Ok, quindi ricambieranno la sgrattata. Allora, visto che molliamo ulteriormente la questione Cowboys, e adesso sfrutto un attimo Renato e Federico come, diciamo, tra virgolette, esperti di NFL, e chiedo a loro due di fare un attimino il punto della situazione sulle due conference. Credo che Renato possa fare tranquillamente la AFC e Federico la NFC, visto che le vostre squadre fanno parte di queste due conference, e poi vi concedo anche di parlare esclusivamente delle vostre un pochettino. Vai, chi inizia?
Allora, vai, inizio io con la AFC. Allora, è difficile, diciamo, non dare un upside, un punto a favore dei Patriots, che ogni anno, insomma, li diamo sempre un po' come no, Tom Brady è vecchio, ormai la squadra è un po' scaduta, eccetera. Però sono sempre lì. L'anno scorso pure hanno fatto una partita incredibile, nonostante anche una stagione non male, nonostante le quattro partite che aveva di squalifica Tom Brady, tra l'altro. Il Super Bowl sappiamo tutti com'è andato, insomma è stata una partita pazzesca, veramente incredibile. Quindi dopo aver visto una partita così, anche senza Edelman, non mi sento di dare per sconfitta o per scaduta questa squadra. Un'altra squadra che mi piace molto e mi piaceva molto anche l'anno scorso sono gli Steelers. Anche loro chiaramente hanno uno squadrone sia in difesa che soprattutto ovviamente in attacco, con quella, insomma, powerhouse di Big Ben, Antonio Brown, Le'Veon Bell, adesso anche Vance McDonald come tight end, come abbiamo detto prima. Quindi anche questi, insomma, per me era una squadra che poteva anche l'anno scorso ambire a qualcosa di più dei playoff e basta. Altrimenti, sì, parlando della mia division, vabbè, parliamo anche della West. Sì, anche i Riders sono molto buoni, e l'anno scorso la loro stagione, insomma, è stata ovviamente condizionata proprio dalla sfiga all'ultima partita in stagione, che si fa male Carr. Chiaramente quello ha condizionato tutto quanto. Chissà dove sarebbero potuti arrivare quest'anno con Lynch, con un running game che funziona un po' di più, secondo me potrebbero andare anche in finale di conference. Parlando invece della AFC South, dei miei Titans, io sono noto nell'ambiente Titans per essere un po' ottimista. E devo dire che preferisco essere ottimista che essere pessimista. La division in questo momento è abbastanza, insomma, raggiungibile, la testa della division. Andrew Luck è infortunato e non si sa quando riprenderà a giocare, scusate. I Texans hanno dei grossi problemi alla posizione di quarterback e ancora non si sa bene se Savage o Watson prenderà under center. I Jaguars sono i Jaguars, quindi diciamo che per i Titans questo è il momento perfetto, come lo era anche l'anno scorso dopo tutto, però purtroppo Mariota si è infortunato proprio contro i Jaguars. Quest'anno dovremmo, insomma, il nostro obiettivo non può che essere la testa della division. Quello che arriverà dopo, quindi una volta conquistata, toccando tutto il ferro del mondo, una volta conquistata la testa dell'AFC South, andare avanti ai playoff, quello che viene va bene, però fatemi andare ai playoff, vi prego, che non ce la faccio più.
È un po' la division di Ciapanò quella lì, non è, esatto, c'è nessuno, sì, che si vuole prendere la responsabilità.
Guarda, se non succede quest'anno veramente non so più che santo votarmi.
Vabbè, in bocca al lupo, ti dico solo la mia prima maglietta NFL che ho avuto a discapito di tutto è stata quella di Eddie George, che ho draftato, è il primo giocatore che ho draftato nella mia carriera di fantasy, e lui era un rookie, vedi tu, insomma.
Mamma mia. Vai, grandissimo, Fede. Eddie,
per fortuna poi ti sei salvato e non ti sei messo a tifare Titans. Allora, sì, partirei appunto dalla East, visto che siamo in casa. Vabbè, dei Cowboys abbiamo già parlato, non dico niente perché sennò poi mi date del gufo che ve la tiro. Passiamo oltre.
Bravo,
i Giants. Scaltro, vedi. I Giants piacciono anche a me, ovviamente l'incognita sarà Eli, perché non abbiamo ben capito cosa succede dentro quella testa. però se la difesa riesce a portarli ai playoff potrebbero diventare pericolosi. Redskins e Eagles insomma sono un po' lì, gli manca qualcosina a entrambe le squadre secondo me. I Redskins hanno perso i due wide receiver titolari, quindi ci metteranno forse un po' a ingranare in attacco, anche perché il running game funziona, ma Kelly insomma non è che sia sto grandissimo running back. Gli Eagles dovranno affidarsi molto a Wentz, sarà secondo me abbastanza sulle sue spalle. Come difesa non mi dispiacciono per niente, però appunto l'attacco dovrà prenderlo in mano Wentz, vediamo se riuscirà a migliorare. Passando alla North, una divisione molto interessante, ovviamente secondo me saranno i Packers anche quest'anno a dominare. I Lions sono sempre lì, però anche questa me li sento vicini, i Lions, perché come noi hanno un bel attacco, ma la difesa non riescono mai a trovare la quadra praticamente. Quindi l'anno scorso 9-7, però non so effettivamente quanto riusciranno. Vediamo. Vikings e Bears, allora i Bears sono in rebuilding ovviamente, la pick di Trubisky mi piace, servirà tempo però, senza dubbio. E i Vikings, anche qui una difesa ottima, se i Vikings fondessero le forze con i Lions farebbero un super team, perché avrebbero un mega attacco e una mega difesa. Salto un attimo la South, di cui ne parlo dopo. La West è una divisione secondo me un po', perché San Francisco, altra squadra in mega rebuild, parecchio tempo penso. Cardinals secondo me stanno andando abbastanza verso il basso, sarà probabilmente l'ultimo anno di Palmer e Fitzgerald insieme, insomma o ci sono lì in quest'anno, però anche in difesa hanno perso qualche pezzo interessante. Tony Jefferson secondo me era un ottimo giocatore da non lasciare andare via, però hanno fatto questa decisione. Vediamo, secondo me stanno andando verso il basso, vediamo se mi smentiranno. I Rams invece stanno salendo un po', però anche qui sarà molto nelle mani di Goff, il cui sviluppo l'anno scorso praticamente non c'è stato, ovvero che non ha neanche sto grande supporting cast intorno, quindi ci vorrà un po' di tempo anche qui. I Seahawks sono sempre lì, c'è poco da fare.
Dimmi. Dicevo, no, Luca non so adesso se sarà d'accordo, hanno un grande vantaggio a Los Angeles, finalmente hanno forse uno che abbia le sembianze dell'allenatore, perché fino adesso quello là coi baffi non è
vero.
Che sembra
vero, avanti, vero, scusa. Però ci vorrà comunque un po' di tempo penso, perché insomma head coach nuovo, appunto un quarterback quasi nuovo, hanno secondo me stanno salendo, però ci vorrà comunque un po'. Chiudo con i Seahawks, sono sempre lì, difesa da paura, a me piace tantissimo la difesa di Seattle. L'attacco mi preoccupa un po', ovviamente la linea offensiva, hanno anche perso il left tackle titolare, quello potrebbe essere un problema, però insomma Russell Wilson si è sempre arrangiato in qualche modo, penso che hanno la possibilità di fare una bella run nei playoff quest'anno, sempre se non succedono disastri prima. Finiamo con la South appunto. Allora, Carolina, vabbè, ovviamente dico non mi piace nessuna delle altre squadre, ma questo è scontato, però Carolina non mi piace, le pick al draft sono state molto interessanti, perché insomma hanno dato delle armi a Cam Newton che non ha mai avuto, quindi probabilmente cambierà un po' la filosofia d'attacco, non so se funzionerà da subito, bisogna vedere anche Newton appunto come prende questo nuovo attacco. Tampa Bay invece on the rise, come si suol dire, sono abbastanza d'accordo, e ovviamente passa tutto dalle mani di Winston, che come abbiamo detto nella puntata del nostro podcast dovrebbe fare quel passetto in più, perché ha ancora quel vizietto dei turnover che secondo me condiziona parecchio l'andamento delle partite. Se dovesse fare appunto questo passetto in più sarà un grosso problema per tutta la division. I miei amati Atlanta Falcons invece, che sono arrivati al Super Bowl l'anno scorso, li vedo bene purtroppo, perché hanno una squadra bella giovane, e quindi a differenza dei Panthers prima, che non si sono per niente riconfermati stagione dopo che sono andati al Super Bowl, penso che la storia sarà ben diversa per i Falcons. Hanno una difesa giovane e veloce con uno schema molto interessante, l'attacco con due running back molto potenti, poi c'è quel...
Sei sparito su... No, aspetta, sei sparito su
c'è quel, mi sono perso. Ah, di Julio Jones stavo dicendo, ah, che okay. È una bestia. che è infermabile. Vedi, è talmente forte che è venuto qua e mi ha bloccato la voce.
Infatti. E io speravo chiudo... qualche insulto, niente.
Ma aspetta, non è detto. Beh, intanto mi sembra evidente quanto lui quanto gli siano simpatici i Falcons.
Ma sì, ma era un insulto nascosto quando ho detto che sono arrivati al Super Bowl, perché in realtà poi l'hanno leggermente perso e buttato nel cesso. Quindi...
In realtà mi sembra che siano arrivati fino a un certo punto del Super Bowl, poi dopo forse non erano
stavano messi
più in
pure
campo.
Bene. vabbè, chiudo con i Saints allora. Consecutive di 7-9, mi sono un po' rotto i coglioni, però finalmente questa off season si vede che qualcosa a Sean Payton gli è girato, perché finalmente abbiamo licenziato il coach degli special team e il coach dei linebacker. Oddio, adesso non so se basterà, perché sono anni che soprattutto con i linebacker facciamo una fatenda, però un passo in avanti in pre-season l'ho visto. Secondo me possiamo un po' risalire la china, diciamo, in difesa e portarci almeno, insomma, stare fuori da quel 31esimo-32esimo posto di questi ultimi anni, riportarci più o meno in media e sfruttare questi ultimi anni.
Scusa Fede, ma è sempre Ryan il coordinator?
No, Ryan è andato via da un bel pezzo, adesso c'è Danny Sutton.
Ah ok, me lo sono perso, no, scusate. Vabbè, quindi hai finito.
Era passato anche per i Bills, no?
Quello sì, è vero, ha fatto la coppia dei fratelli, giusto. Benissimo. Allora, prima di passare ai pronostici degli altri, fateli voi due, già che siamo in ballo. Renato, dammi la finale della AFC e Francesco mi dai la finale della NFC.
Ah, la finale della AFC.
Sì, dai, è una domanda facile, non mi dire che non te l'eri preparata.
No, sto pensando, allora ti direi i Patriots sicuramente e i Titans,
giusto, perfetto. Beh, vedo che tu proprio la scaramanzia non sai dove stai a casa.
No, a me non me ne frega un cazzo, io voglio arrivarci, cazzo, non me ne frega niente, basta con la scaramanzia.
Vabbè, Federico altrettanto, immagino, quindi direi sicuramente Atlanta Falcons.
Esatto. E poi vi do i Seahawks.
Va bene, d'accordo. Allora passo anche agli altri tre miei colleghi. Dai Ennio, falli a tu un pronostico finale AFC, finale NFC. So che anche tu di solito non sei scaramantico, quindi.
No, infatti, allora, AFC, Jet, Chargers, NFC, 49ers, Eagles.
Ok, hai scommesso, okay. Immagino, su questo. Hai già messo dei soldi a Las Vegas.
La macchina, tutto, anche le calze.
Marco?
Allora, sicuramente Patriots e mi sento di dire Raiders, NFC, Green Bay, Seattle.
Green Bay che batte Dallas ovviamente in semifinale.
Ovvio, il divisional. Perfetto. Con un calcio di 3 punti alla scadenza.
E Luca al parchetto lì, hai fatto già un sondaggio?
Allora, Steelers, Raiders... e Giants Eagles.
Vabbè, non male, dai.
Doppia buffata.
Allora, tengo in ballo ancora Renato e Federico per chiudere, perché mi dovete dare gli slipperoni in cui credete di più per ogni ruolo di quest'anno.
Sì, allora noi ci abbiamo già pensato e sarà uno degli argomenti appunto di cui parleremo con molto dettaglio della puntata di giovedì, quindi mi raccomando, tornate ad ascoltarci. Intanto vi diamo qualche nome così singolare, diciamo, per ogni posizione. Prima ti do i miei, Fede, poi mi dai i tuoi. Allora, parlando di quarterback, è facile dare un po' degli sleeper, più che altro perché sono 32, quindi le leghe di solito sono dai 10 ai 12 persone, quindi qualche, diciamo, giocatore vi arriva anche tra i quarterback, se non dovete prendere Aaron Rodgers, insomma. Per esempio a me, quest'anno, ovviamente, non è più tanto uno sleeper, perché recentemente è stato pagato tantissimo, sto parlando di Matthew Stafford, arriva spesso, arriva molto in basso nei draft, e quindi potete aspettare, potete essere abbastanza fiduciosi che lo troverete più in fondo. Ci sarebbe anche Rivers, che mi piace molto. Invece, parlando di wide receiver, uno che è molto molto sottovalutato è Terrell Williams, che è quello di gli ex San Diego Chargers, ora Los Angeles. perché qui è una situazione quella di Tyrell Williams. A parte che l'anno scorso ha giocato molto bene perché ha fatto 7 touchdown e più di 1000 yard, però è vero che hanno preso Mike Williams ed è vero che è tornato Keenan Allen, però sono entrambi molto in difficoltà con i problemi fisici. Mike Williams addirittura si parla che il suo infortunio potrebbe fargli saltare tutta la stagione. Keenan Allen sappiamo che purtroppo è un super wide receiver, però è fatto di vetro. Quindi Tyrell Williams potrebbe trovarsi da numero 3, e l'anno scorso era il numero 2, ha fatto più di 1000 yard, da numero 3 a numero 1. Quindi, e anche questo è praticamente ignorato in tutte le leghe, in tutti i draft, quindi lo trovate praticamente gratis. Per quanto riguarda i running back, vi do un nome che è anche in questo caso un nome situazionale, non è tanto per il talento, a parte Kareem Hunt, di cui abbiamo comunque già parlato, si chiama Jonathan Williams ed è il numero 2 di LeSean McCoy a Buffalo. Questo, in questo caso è un'altra situazione di handcuff, un po' come quella di Elliott, però in questo caso il problema sarebbe esclusivamente fisico. LeSean McCoy abbiamo visto che a fatica finisce una stagione o comunque tende a saltare qualche partita qua e là, l'ha fatto anche l'anno scorso quando c'era appunto Gillislee, che poi adesso è andato a New England. La situazione di Gillislee l'ha portato addirittura ad essere un flex in alcune settimane, quindi ha avuto un valore al fantasy. Potrebbe averlo anche Jonathan Williams, appunto perché Buffalo deve essere costruita per correre e quando non c'è LeSean McCoy deve per forza correre Jonathan Williams, quindi io vi do questi nomi qui.
Grazie per Keenan Allen, l'ho draftato ieri, quindi
lo so, ma anch'io ce l'ho in squadra.
Vado
anch'io
tranquillo, me li sono proprio annodate direttamente mentre parlavi.
Lo so, immagino.
Vai con gli altri sleeper, chi è che c'è di là?
Eccolo. Allora, io vi darei come quarterback Carson Wentz, che l'ho nominato anche prima, molto interessante anche per le nuove armi che ha, Torrey Smith, che è un nome stradimenticato, però in realtà è semplicemente andato a farsi 2 anni di vacanza a San Francisco e adesso torna bello riposato per giocare, e a Sean Jeffrey ovviamente. Come wide receiver vi do uno sleeper di quelli proprio deep sleeper, quelli da tenere in panchina e sperare che esploda, se poi non esplode però non dite che è colpa mia, è Cooper Kupp, wide receiver rookie dei Los Angeles Rams. Potrebbe fare molto bene perché a Los Angeles, cioè, i target sono lì tutti da prendere praticamente, qualcuno deve emergere, potrebbe farlo lui, è un ottimo route runner secondo me, quindi potrebbe essere cercato spesso e volentieri da Goff. Come running back invece vi do Paul Perkins, che è il titolare dei Giants come voi ben sapete. Però, nonostante sia appunto un running back titolare, viene spesso passato da molti nei draft e quindi tende a scendere parecchio, anche fino al 7º, 8º, 9º round. Secondo me è uno sleeper perché appunto scendendo così tanto il valore che assume è importante, quindi come semplicemente value pick è tanta roba. I tight end li abbiamo detti prima, Martellus Bennett e Vance McDonald. Se volete una difesa ci sta quella di Pittsburgh, soprattutto per il matchup in week 1 che se non sbaglio hanno i Browns, e un kicker, insomma prendete un po' chi vi pare, tanto cambia un cazzo.
Tanto li scelgono tutti per ultimo.
Esatto.
No, tranne in una lega che ho fatto qualche anno fa dove contestualmente si twittava e io ho detto, c'era uno che evidentemente era la prima volta che lo facevo, mi raccomando ragazzi, come battuta, il kicker va preso subito, e quello al primo giro ha scelto un kick.
Beh, io ieri ho fatto un draft così perché mi annoiavo, e quindi adesso ho una lega in più, e praticamente uno con la quinta pick overall ha preso la difesa dei Vikings.
Ottimo.
Ok, va bene. Non me ne sono lamentato.
Assolutamente, perché no? Dacci poi eventualmente l'indirizzo se hai altre leghe di questo livello. Allora, prima di chiudere, volevo soltanto chiedere a Luca se il fatto che adesso Vans vada in giro tutto così armato vi fa un po' cagare addosso al parchetto.
Chi?
Carson Vans. Continuano a dire che gli hanno preso un sacco di armi nuove. E quindi volevo sapere se al parchetto siete preoccupati di questa cosa.
Chi è che ci deve far cagare addosso?
Se pensate che possa venire lì a spararvi, forse.
Ma chi? Non ho capito.
Carson,
cioè, no, chi?
Vans.
Chi? Non ho capito, non so chi sia, mi spiace.
Va bene,
no, non abbiamo paura di nessuno, comunque.
Perfetto. Allora,
De Vere e Tamarri non hanno paura di nessuno.
Con questo è tutto, ringrazio i nostri ospiti per essere stati in nostra compagnia, grazie quindi a Marco Volpi che risentiremo nei prossimi podcast e leggeremo sul blog, grazie Marco.
Ciao e grazie dell'invito.
Grazie a Ennio che invece rimetteremo nello stanzino a comporre le film room che anche quest'anno ritorneranno, speriamo più regolari del passato, anche se mi sembra che le prime prestazioni del PC Ennio non so come possiamo giudicare.
Era un problema di microfono, non c'entra niente con la memoria RAM e la scheda video.
Va bene, confidiamo nella RAM allora. Grazie a Luca Barbieri e ai ragazzi del parchetto che saranno credo una presenza fissa durante tutto l'anno qui sul podcast. Ciao Luca, grazie.
Ciao, finché ci sopportate noi ci siamo e grazie ai nostri ospiti che sono stati veramente bravi.
Sì, infatti volevo proprio dirlo, un grande esordio per il dinamico duo del fantasy Renato e Federico che speriamo di avere magari i nostri ospiti in futuro, così magari verifichiamo un po' anche di questi pronostici, no?
Sì, certo, volentieri ragazzi, grazie a voi.
Mi raccomando, grazie dell'invito e in caso noi scappiamo in Messico se è tutto sbagliato, quindi ci trovate là.
Perfetto, io eventualmente sono pronto a raggiungervi. Continuate quindi ad ascoltarli settimanalmente in Fantasy Football Studio per avere le notizie e gli aggiornamenti che vi servono per provare a vincere le vostre Fantasy League o perlomeno evitare figure di merda, insomma, diciamo. True Blue è sempre in piena attività, quindi continuate a seguirci sulle nostre pagine per tutta la copertura della stagione regolare. Vi ricordo che le puntate del podcast, anche quelle passate, non so cosa ve ne possa fregare perché non so neanche se ascolterete le future, ma comunque sono ascoltabili e scaricabili, oltre che dalle pagine del blog, sulla piattaforma di Spreaker di IFL Radio, che ringraziamo peraltro di ospitarci, sulla relativa app e da iTunes. Grazie a chi ci ha seguito fino qui e appuntamento con una nuova puntata del True Blue Show in compagnia mia e dei nostri ospiti a dopo la prima di regular season contro i Giants, gli amati Giants di Luca. Un saluto e un ringraziamento da Robby e alla prossima.